Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Ora tocca alla Cisgiordania. L'esercito israeliano annuncia l'ampliamento dell'operazione militare su Jenin, mentre le famiglie vengono costrette all'evacuazione e il campo profughi della città inizia ad assomigliare sempre più alla striscia di Gaza. Stati Uniti. I Proud Boys sono pronti a tornare e vogliono vendetta. I leader del gruppo di estrema destra, appena rilasciati dal carcere dalla grazia di Trump, chiedono al presidente una rivincita. Colombia, crolla il piano di pace del presidente Petro. Nel paese riscoppia la guerriglia per il controllo del narcotraffico. Il divorzio per violazione del dovere coniugale non esiste. La Francia condannata dalla CEDU. La dittatura brasiliana, l'occupazione israeliana in Cisgiordania e la storia di Emilia Perez, narcotrafficante transgender. Le nomination per gli Oscar 2025 vanno controcorrente. World Music. Il saxofonista haitiano Joey Omisil lancia il suo nuovo album puntando sui podcast. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo andando subito in Cisgiordania. Continua ormai da 3 giorni l'operazione militare lanciata dall'esercito israeliano sul campo profughi di Jenin. Centinaia di persone hanno già lasciato il campo su ordine israeliano, che tramite megafoni collegati a droni e o veicoli militari ha ordinato alla popolazione di evacuare. Il capo di Stato Maggiore Militare israeliano e il capo dell'Agenzia di Sicurezza, lo Shin Bet, hanno rilasciato oggi una dichiarazione. Siamo pronti a svolgere una serie di operazioni nel campo di Jenin che porteranno il campo a una situazione diversa, si legge nella dichiarazione, che poi aggiunge: siamo in una guerra su più fronti e ora tocca alla zona settentrionale della Cisgiordania. Diana Santini ha raggiunto a Jenin l'ingegnere palestinese Ahmad Odeh.
Dopo la ritirata da Gaza, adesso Israele vorrebbe dare un regalo ai coloni e agli estremisti israeliani, che non cessano la guerra ma continuano in altri posti dove c'è il terrorismo, c'è il terrore di Hamas o di jihad islamica, come dicono loro.
Quello che stiamo vedendo succedere in queste ore a Jenin, per la percezione che ne hai tu, è qualcosa di, diciamo, di usuale, qualcosa di che succede periodicamente, o tu vedi un cambiamento nella dimensione?
Sì, non a livello di Gaza, comunque è una operazione che mette in mira il campo profughi di Jenin, che ci sono tensioni anche di gente armata nel campo. Prima l'autorità palestinese ha cercato di calmare la situazione e di fare una tregua con questi gruppi armati dentro il campo profughi, però alla fine Israele vorrebbe fare questo lavoro perché vorrebbe farsi vedere davanti all'opinione pubblica israeliana che loro continuano il loro dovere e continuano ad attaccare queste persone armate anche a Jenin, dove è considerata una zona calda. In questo momento praticamente stanno sfollando, evacuando le case o sfollando le case, costringono la gente ad uscire di casa e cominciano un rastrellamento, cominciano a ispezionare tutte le case, sono anche di case bruciate, demoliscono le strade per aprire strade più larghe per far entrare i mezzi blindati israeliani.
Che cosa vi dite voi, insomma, che osservate, che vivete questa situazione? Che cosa vi aspettate dai prossimi giorni, dalle prossime settimane?
Sì, adesso tutta la Cisgiordania vive questo momenti difficili, nel senso che tutta l'operazione militare sta espandendo anche verso altre città. E la situazione non è, dire la verità, no? La situazione non si è calmata da diversi anni, almeno dal 7 ottobre del 2023, da quando è iniziata la guerra a Gaza. Comunque a Jenin viviamo una situazione molto difficile, attacchi israeliani sempre continui sulla città, distruzioni di infrastrutture, insomma è una situazione non è facile. Anche questa volta a Jenin è sempre la situazione più difficile, l'esercito entra e distruggi e uccidi, ma non vediamo fine a questa situazione che stiamo vivendo da molti anni ormai.
Senti, in questi giorni che sono appunto particolarmente difficili, particolarmente caldi, cioè le vostre giornate cambiano, sono cambiate, state più attenti, state più a casa oppure...
Sì, io dall'altro ieri sto a casa, cioè non, tutti, anche la famiglia, i figli, stiamo a casa, non possiamo uscire, anche se usciamo c'è il rischio, insomma non si può rischiare di uscire di casa, sì, pericoloso, perché l'esercito israeliano si muove per tutta la città.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti, subito dopo essere stati liberati dal carcere dal presidente Donald Trump, che ha graziato gran parte dei rioters del 6 gennaio, i leader dei gruppi di estrema destra statunitensi, Proud Boys e gli Oath Keepers, hanno lasciato intendere di essere pronti a riorganizzarsi e soprattutto hanno chiesto vendetta. Andiamo in diretta da New York con il nostro Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Sì, diciamo, non sono certo state di pentimento le parole che i due leader di Proud Boys e Oath Keepers, Enrique Tarrio e Stuart Rhodes, hanno pronunciato all'uscita di prigione. I due dovevano scontare rispettivamente 22 e 18 anni per il loro ruolo nell'attacco del 6 gennaio, un ruolo di incitamento, di pianificazione, di direzione dei loro seguaci che parteciparono alla rivolta. I due, Tarrio e Rhodes, sono personalità diverse, con storie diverse. I loro gruppi sono diversi. Tarrio è un ex piccolo imprenditore della Florida che ha costruito un gruppo, i Proud Boys appunto, che sono, diciamo, gang di strada, concentrati molto sull'azione, sul confronto fisico con gli antifascisti. Il loro ideale di riunione è trovarsi in un pub e bersi una birra, discutere, programmare azioni. Gli Oath Keepers invece hanno un profilo, diciamo, più politico, perché il suo leader Rhodes appunto è un suprematista bianco, un uomo di estrema destra, diciamo più tradizionale. Ha un suo blog, scrive, partecipa ai podcast. I due comunque hanno mantenuto dopo l'uscita di prigione lo stesso atteggiamento di sfida, hanno negato per l'ennesima volta che ci fosse qualcosa di organizzato, di violento nell'attacco, hanno sostenuto di essere prigionieri politici e hanno chiesto la retribution, cioè vendetta nei confronti di agenti federali, procuratori, politici che li hanno incriminati e poi condannati. Tarrio ha detto: ora è il nostro momento. Difficile, va detto, che queste due organizzazioni di destra possano tornare in qualche modo rilevanti. Gli Oath Keepers praticamente non esistono più, li hanno arrestati tutti. C'è invece ancora qualche sezione locale dei Proud Boys, ma il loro capo, Tarrio appunto, ha perso il rispetto, diciamo, dei suoi uomini, perché è venuto fuori che ha fatto l'informatore per la polizia della Florida. La questione quindi non è tanto se questi gruppi e i loro leader resusciteranno, la questione è a che distanza questa gente resterà da Donald Trump, no? Che con loro ha sempre condotto un gioco molto ambiguo, cioè prendeva le distanze, però gli mandava anche dei messaggi impliciti. Dalla presenza o meno di questa gente nel mondo più ristretto e ufficiale trampiano si capirà anche quanto l'ideologia più suprematista e autoritaria allinei in questa amministrazione. Martina.
Grazie, grazie Roberto Festa.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo in Colombia, cresce la pressione internazionale dalle Nazioni Unite all'Unione Europea affinché si metta fine ai violenti scontri scoppiati una settimana fa nel nord-est del paese tra due degli storici gruppi armati locali per il controllo del narcotraffico e del territorio. Da una parte le LN, dall'altra una fazione dissidente delle ex FARC. Un riaccendersi degli scontri che manda in pezzi il piano di pace del presidente Gustavo Petro. Sara Milanese ne ha parlato con Eleonora Cormaci, responsabile dell'America Latina della ONG Terre des Hommes.
Gli accordi di pace sono stati firmati formalmente nel 2016 e comprendevano, diciamo, il disarmo progressivo di alcune delle pandillas, diciamo, dei gruppi armati che sono presenti nei diversi territori. Non tutti poi hanno necessariamente rispettato le condizioni, no? Soprattutto di disarmo e smantellamento delle strutture stesse. Quindi sono zone, alcune della Colombia, come questa di Norte de Santander, nello specifico del Catatumbo, dove la situazione è sempre abbastanza fragile. Si parla nei momenti di relativa o apparente tranquillità di tensa calma, quindi una calma che però sottende a una tensione che non necessariamente si vede, però assicuro che si percepisce nei territori. Rispetto alle avvisaglie, sì, ce n'erano state. Per quanto riguarda la regione dove noi lavoriamo, diciamo che l'ultimo trimestre del 2024 ha visto un'escalation delle violenze. Certo, non si aspettava qualcosa di così improvviso, così coordinato e così violento.
Ecco, si parla di un centinaio di morti nel giro di pochi giorni, una situazione che ha portato anche il presidente Petro a dichiarare lo stato di emergenza. Ti sembrano numeri e dati compatibili con la realtà o sono sottostimati?
Sui morti i dati sono al momento confermati rispetto a quanto dici tu, però probabilmente sottostimati soprattutto perché abbiamo ancora molte comunità inaccessibili, in cui le persone sono confinate per volontà di uno o dell'altro gruppo armato e da cui non sono ancora stati fatti uscire i corpi né i feriti. Stiamo parlando di circa 7.000 persone rispetto alle ultime stime ancora confinate. Rispetto invece agli sfollati, stiamo parlando ad oggi di circa 35.000 persone sfollate. Questo vuol dire che delle città, diciamo, di dimensioni medio-piccole stanno ricevendo un flusso di popolazione abbastanza enorme per le loro capacità di risposta.
Come Terre des Hommes, voi che cosa fate in questa regione? Come siete presenti?
Noi siamo presenti nella regione da ormai 12 anni. E facciamo un lavoro che è sia di assistenza umanitaria e risposta alle emergenze quando ce ne sono state, sia di cooperazione allo sviluppo. Il Norte de Santander è una regione colombiana alla frontiera col Venezuela e ha ricevuto più o meno il 70% dei venezuelani che sono usciti e hanno transitato per la Colombia. Stiamo parlando di una migrazione dai numeri fortissimi, circa 8 milioni di venezuelani sono usciti dal paese e circa 3 risiedono ad oggi in Colombia. Ci siamo trovati spesso a dover fare assistenza umanitaria, quindi dare kit, distribuire alimenti, tutta una parte di lavoro anche sull'accesso all'acqua sicura, sulle infrastrutture, soprattutto rispetto alle scuole.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato oggi la Francia per un caso di divorzio ottenuto da un uomo per torto esclusivo della moglie. Per la ragione per cui l'uomo ha ottenuto il divorzio è che la donna aveva smesso da diversi anni di avere relazioni sessuali con lui e la Corte quindi aveva concesso il divorzio per violazione del dovere coniugale. Sentiamo Francesco Giorgini.
Una donna che rifiuta di avere rapporti sessuali con suo marito non deve essere considerata dalla giustizia come colpevole in una causa di divorzio. È il verdetto della Corte Europea dei Diritti Umani che oggi ha condannato la Francia e la giustizia francese che in una sentenza della Corte Civile d'Appello di Versailles del 2019 aveva giudicato il contrario. A denunciare la decisione della giustizia francese e a fare ricorso alla Corte Europea dei Diritti Umani una signora di 69 anni in causa di divorzio. Nel 2018 il giudice degli degli affari familiari si era pronunciato a favore della signora, stabilendo che l'assenza di rapporti sessuali, nello specifico per ragioni di salute, non poteva costituire le condizioni di un divorzio per colpa. Il marito aveva fatto ricorso e nel 2019 la Corte d'Appello di Versailles aveva clamorosamente ribaltato la sentenza, pronunciando un verdetto di colpa esclusiva nella causa di divorzio contro la moglie, colpevole dunque, secondo i giudici, appunto di rifiutare le relazioni intime con il marito. Ricorso in Cassazione della moglie rifiutato e infine, solo e ultimo ricorso, la Corte Europea dei Diritti Umani, che oggi ha infine dato ragione alla moglie. E viene da dire, per fortuna. Quel che inquieta è la sentenza della Corte d'Appello di Versailles, che aveva giudicato la moglie colpevole. Come spiega la Corte Europea nelle ragioni del verdetto che condanna la Francia e la giustizia francese, considerare la moglie colpevole del rifiuto di rapporto sessuale equivale a ristabilire il dovere coniugale e a rimettere in questione contestualmente il delitto di stupro coniugale. Sarebbe come considerare che il consenso al matrimonio implichi un consenso acquisito e perenne alla relazione sessuale. Spero che questa decisione segnerà una svolta nella lotta per i diritti delle donne in Francia, ha commentato la moglie per bocca della propria avvocata. Speranza non rituale, proprio a proposito della nozione giuridica di consenso, che in Francia visibilmente resta problematica, come dimostra in certo modo questa vicenda di divorzio. Nel dibattito epocale alimentato dal processo della figura eroica di Gisèle Pelicot, la missione di informazione parlamentare sulle violenze contro le donne ha pubblicato nei giorni scorsi un primo rapporto proprio sul l'urgenza e l'opportunità di introdurre anche in Francia la nozione di non consenso, per ora assente, nella definizione penale dello stupro. Uno strumento giuridico in più necessario per ridurre il numero di denunce per stupro che finiscono senza condanna. Oggi in Francia sono il 94%.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
This is a song for anyone with a broken heart. This is a song for anyone who can't get out of bed.
Parliamo di cinema. Oggi sono state annunciate le nomination agli Oscar del 2025. La cerimonia di premiazione sarà a Los Angeles nella notte tra il 2 e il 3 marzo. Tra i candidati c'è anche Io sono ancora qui, che racconta della dittatura militare brasiliana, e Motherland, un documentario che mostra invece la brutalità dell'occupazione israeliana in Cisgiordania. In più, tra i film che hanno ottenuto più nomination, 13 nomination, c'è anche Emilia Perez di Jacques Audiat, la storia di un narcotrafficante che affronta la transizione di genere, un film che ha fatto però arrabbiare i messicani per la rappresentazione culturale del loro paese. Sciocchi Senussi ne ha parlato con Mauro Gervasini, direttore di Fin TV.
Io sono veramente un appassionato del cinema di Jacques Audiard, da quando posso lo seguo e l'ho sempre apprezzato moltissimo. Su questo devo dire, è la prima volta in cui anch'io ho avuto qualche dubbio. È sempre un grande regista, riesce comunque sempre a creare delle storie di una densità come mi sembra che pochissimi altri riescono a fare oggi nel panorama internazionale. Però qui ci sono due elementi che sono effettivamente problematici. Il primo è la scelta di momenti di musical per in qualche modo raccontare questa storia. Tra l'altro voglio dire, perché magari il pubblico italiano non se la ricorda, però la canzone finale del film è Le Passante di Brassens, che ha anche una versione celebre di Fabrizio De André. A me non sembra sempre necessario il ricorso al musical, e questa è la critica estetica che faccio al film. E poi c'è la critica che invece è stata fatta soprattutto in America Latina, che, e in Messico in particolare, naturalmente essendo una storia messicana, capisco, nel senso, io capisco questo punto di vista, è un punto di vista culturale, tra virgolette, insindacabile, secondo me. Non credo che sia nell'ottica di Jacques Audiard fare un film colonialista, tra virgolette. Mi sembra che lui sia un regista troppo consapevole e troppo libero anche per cadere in questa trappola. Probabilmente è vero quello che lui continua a dire, cioè che è un pretesto storico e ambientale per raccontare questo tipo di storia.
Ecco, tra le nomination c'è un film che parla dell'occupazione e colonizzazione della Cisgiordania, Netherland, è un altro film che parla della dittatura in Brasile. Secondo te è una scelta voluta dell'Academy mentre sta dilagando il trumpismo negli Stati Uniti?
Le scelte dell'Academy sono spesso delle scelte più progressiste rispetto ad altri paesi internazionali. La risposta potrebbe essere positiva. Certo, sono due film completamente diversi. Netherland è un documentario bellissimo che ha vinto un premio al Festival di Berlino, film molto duro su un'operazione sporchissima che stanno facendo, in questo caso in Cisgiordania, non a Gaza, ma comunque lo scenario, naturalmente il film è stato girato prima del 7 ottobre del 2023, ma lo scenario chiaramente è quello che prepara quello che stiamo vivendo in questo tempo, quindi molto consigliato. Invece l'altro film che si intitola Io sono ancora qui, questo è il titolo italiano, di Walter Salles, invece è un film brasiliano. Questo è un grandissimo melodramma politico con un'attrice che è tra l'altro candidata, che è di una bravura, Fernanda Torres, è fantastica. Fernanda Torres è come dire Monica Vitti, e Fernanda Montenegro, che è la mamma di Fernanda Torres, che nel film interpreta il personaggio della Torres da anziana, quindi ci sono tutte e due, è la loro Anna Magnani, quindi davvero delle prove attoriali strepitose, ed è ambientato negli anni della dittatura in Brasile negli anni 60, e ha avuto un successo clamoroso in Brasile, veramente un'accoglienza strepitosa. Va a recuperare una storia di un periodo storico del Brasile che è francamente un po' rimosso, un po' fuori anche dalla narrazione cinematografica della storia dell'America Latina. Sappiamo tanto della dittatura del Cile, sappiamo tanto della dittatura dell'Argentina, ma molto poco di quello che è successo in quegli anni in Brasile. E qui Walter Salles, che peraltro ha avuto anche dei motivi autobiografici per entrare all'interno di questa storia, perché se non ricordo male è la storia di un deputato che scompare, un desaparecido che scompare nel nulla. Walter Salles era compagno di scuola da ragazzino di uno dei figli di quest'uomo, e quindi insomma ha vissuto anche di l'eco, no, di questa tragedia familiare che poi è andata avanti fino per decenni, insomma, con la lotta di questa moglie interpretata appunto da Fernanda Torres per arrivare alla verità e per scoprire cosa cavolo fosse successo di quest'uomo che secondo tutti era sparito nel nulla. Quindi effettivamente è un filmone di quelli molto emozionanti. Guarda, mi emoziono ancora mentre ne parlo adesso, che l'ho visto mesi fa.
Chiudiamo con la world music, ma prima di sentire Marcello Lorrai, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Come ci dicono anche molte rilevazioni a livello internazionale, i podcast sembrano avere una forte attrattività rispetto agli ascoltatori più giovani, che spesso, ahimè, non ascoltano la radio, ma sono invece consumatori di podcast, magari realizzati da radio. Sassofonista haitiano-canadese, 47enne, Joey Omisil sta utilizzando una modalità molto particolare che fa leva sui podcast per la pubblicazione del suo nuovo album. È abituale che una nuova uscita discografica sia preceduta e lanciata con la pubblicazione di uno o più brani singoli. ma il meccanismo adottato da Omisil è più articolato. L'intero album, intitolato Smiles, come si può facilmente indovinare con un riferimento a Miles Davis, sarà disponibile l'11 novembre 2025. Un primo brano è stato pubblicato l'11 dicembre scorso, un secondo l'11 gennaio, gli altri usciranno uno per volta l'11 di ogni mese e ciascuno viene accompagnato da un podcast di 11 minuti. Il primo brano è stato una rivisitazione di Throw It Away, bellissima canzone scritta da una grande cantante di jazz, Abby Lincoln, mancata nel 2010, la cui fama è legata in particolare alla sua partecipazione alla storica Freedom Now Suite di Max Roach. Nel podcast corrispondente, Omisil invita ad ascoltare la sua versione e ricorda poi di quando, nella seconda metà degli anni 90, incontrò Abby Lincoln al Blue Note di New York. Lei, e per lui fu un momento di estrema emozione, gli disse che se voleva raggiungere il gruppo sul palco era il benvenuto, ma lui trovò più appropriato non suonare e considerò un privilegio semplicemente poterla ascoltare e farne tesoro. Omisil parla dicendo ogni cosa sia in inglese che in francese, li alterna con fluidità in modo alla page, usa il tono di uno che si rivolge all'ascoltatore in una dimensione molto personale, intima. Ed è possibile che effettivamente questo raccontare una storia sia una chiave per attirare degli ascoltatori e per dare un appeal ad un brano. La seconda traccia dell'album, fatta uscire da Omisil, è un omaggio a Roy Hargrove, uno dei più notevoli trombettisti di jazz della generazione emersa verso la fine del secolo scorso e mancato poi nel 2018. Nato a Montreal, figlio di un pastore haitiano che lo incoraggiò a studiare musica perché potesse affiancare il coro durante le funzioni religiose, Omisil ha cominciato ad applicarsi al sax alto, ottenendo poi una borsa per frequentare il prestigioso Berklee College of Music di Boston. E muovendosi al confine tra jazz e world music, ha operato tra gli Stati Uniti e Parigi. È in Francia che, dopo aver gravitato su Miami, da una decina di anni a questa parte ha realizzato i suoi dischi. In attesa di scoprire via via il suo nuovo album, si può ascoltare Spiritual Healing, Bois Caiman Freedom Suite, pubblicato alla fine del 2023. Nell'album, che nel titolo richiama ovviamente la Freedom Suite di Sonny Rollins e la Freedom Now Suite di Max Roach, Omisil coniuga la dimensione di un rituale religioso con lo spirito del free jazz, per rendere omaggio alla prima rivoluzione vittoriosa di schiavi neri, iniziata nella terra dei suoi antenati, Haiti, nel 1791.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.